Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Eliminato un po' di brusio. Allora, intanto di nuovo, c'è chi c'era prima, c'è chi è nuovo, di nuovo benvenuti al Covo delle Ladra per questo secondo appuntamento della nostra rassegna sulla fantascienza e sul fantastico che appunto abbiamo presentato per Look City 2018. E insomma, io sono molto felice di questo momento perché abbiamo come ospite un ospite che per il Covo è stata una scoperta. Io devo ringraziare Francesco Verso, Future Fiction, l'editore, che ce l'ha portato prima in libro e poi fisicamente, perché, perdonatemi la pronuncia, Chen Chufan, giusto?
Sì,
è un autore che io ho definito emergente per il nostro panorama, ma che in realtà ha una bellissima produzione sia con un romanzo all'attivo e dei racconti, che insomma ci ha saputo conquistare anche dei nostri lettori che sono molto attenti per quanto riguarda la fantascienza e che appunto mi hanno finalmente detto: ah, che bello, qualcosa di nuovo, qualcosa finalmente di diverso da quello che c'è in giro. E io sono ancora più contenta perché vuol dire che c'è questo giusto.
No, scusate.
Vuol dire che insomma ho seguito una buona traccia. E quindi io sono qui insieme a noi siamo qui insieme a Francesco Verso e a Chen per parlare dei suoi romanzi, della sua produzione letteraria e della sua visione del mondo, che è affascinante. Io vi lascio nelle loro mani e come al solito mi difilo dietro e vi ascolto. E abbasso la musica, sì, hai ragione.
No, che ce l'ho qua nell'orecchio.
Sì, hai ragione. Prego, okay. Prego, a voi la parola.
Allora, innanzitutto, grazie a tutti e grazie a Mariana per l'invito che ho accolto molto volentieri. Mi sembra sicuramente un'occasione interessante anche nell'ottica di Book City riuscire a portare scrittori da altre culture, da altre lingue in un contesto come questo. E, allora, innanzitutto, come svolgeremo questa presentazione? Si tratta di una conversazione che faremo, diciamo, legata alla pubblicazione della prima antologia in italiano di Chen Chufan e quindi l'occasione è quella dell'uscita di questo libro, che in realtà è una espansione di un ebook che è stato pubblicato nel 2015, quando ovviamente nessuno ancora sapeva nulla di Chen Chufan. Io ho intercettato questo fenomeno della fantascienza cinese per un motivo abbastanza semplice e umano, nel senso che da lettore di fantascienza, andando in libreria, trovavo sempre lo stesso tipo di libro, scritto dallo stesso tipo di autore, tipicamente un autore americano, bianco, cristiano e spesse volte morto da più di 30 o 40 anni. E la cosa un pochino mi ha smosso qualcosa e ha cominciato a chiedermi dove è finito il resto del mondo. E da lì è partita un'avventura che mi ha portato a pubblicare in 5 anni storie da almeno 20 paesi in 7 lingue diverse, e di cui ovviamente la Cina rappresenta una fonte piuttosto consistente, in quanto negli ultimi 4-5 anni, da quando Liu Cixin ha vinto il premio Hugo nel 2015, in reazione a quella che era stata una diciamo sollevazione contro la crescente fantascienza in traduzione dal mondo, un gruppo di reazionari americani aveva in qualche modo proposto che questa fantascienza dovesse restare chiusa tra i confini degli Stati Uniti e non tradurre, non pubblicare altro. E quindi sulla base di questo il quarto, che era Liu Cixin, è scalato alla terza posizione, perché un autore è stato diciamo squalificato, comunque è stato rimosso dai candidati. E il terzo è diventato il vincitore, cioè quello che oggi anche voi potete leggere come il problema dei tre corpi di Liu Cixin, prima della trilogia di Three Body Problem. Io avevo intercettato ovviamente già Ken Liu, che è uno dei più grandi scrittori di narrativa breve attualmente in circolazione, e scrissi a Ken Liu una mail dicendo: vorrei tradurre dei tuoi racconti in italiano. E lui mi disse: ma tu conosci questa ragazza che si chiama Chiara Cigarini, che studia a Pechino con il professor Wu Yan? Apriti cielo, questo contatto ha scatenato una serie di pubblicazioni che vedete lì: Nebula, la prima antologia di fantascienza contemporanea cinese in doppia lingua, cinese e italiano, seguita poi da Sinosfera. Perché? Perché credo che raccontare il futuro da un unico punto di vista, da un'unica cultura, da un'unica economia, da un'unica religione, da un unico sesso, pensate voi tutte le condizioni che volete, sia pericoloso. E quindi cercare di rappresentare la realtà nel modo più complesso e più multiculturale possibile mi sembra un arricchimento. Credo profondamente nella diversità e credo profondamente che la fantascienza debba, per sua vocazione, esplorare cose che non si conoscono, andare a toccare quello che prima non è mai stato fatto, e quindi preservare la lingua originale mi sembra una cosa buona e giusta. Tra l'altro, in questo contesto la lingua cinese ha anche una sua importanza. Sono stato in molti istituti Confucio e anche a Prato, dove ci sono 30.000 cinesi, e nelle scuole il 70% degli studenti non sono italiani, e quindi questo libretto sta diventando anche qualcosa di prezioso al di là del contenuto stesso delle storie, perché i cinesi di seconda e terza generazione non conoscono niente del loro paese di origine, e potendo leggere in italiano magari riescono a conoscere anche qualcosa del paese in cui vivono e vivranno. Ci sono studenti di lingua cinese che usano questo testo come bibliografia per le tesi sulla narrativa contemporanea di fantascienza, perché ahimè, per me è una fortuna, nel senso che oggi chi vuole conoscere il presente della Cina deve leggere fantascienza, perché sapete tutti dei problemi legati a temi sensibili nel paese, e attraverso l'uso dell'allegoria e della metafora gli scrittori di fantascienza si sono posti come gli unici in grado di rappresentare quella che il professor Song Mingwei chiama la letteratura dell'invisibile. Questo termine sta a rappresentare il fatto che gli scrittori di fantascienza possono utilizzare degli stilemi che passano attraverso le maglie della censura, che ormai diciamo un po' si è accorta di quello che stanno facendo. Ed è successa una cosa straordinaria. Io sono andato due volte in Cina negli ultimi 12 mesi, andrò tra 4 settimane di nuovo, e ho visto, ho toccato quello che è l'investimento del Partito Comunista Cinese e non solo, di aziende private nel genere della fantascienza, è qualcosa di impressionante. Ci sono state convention a Chengdu l'anno scorso, dove nell'ordine c'era il sindaco di Chengdu, 8 milioni di abitanti, il rettore dell'università del Sichuan e vari esponenti del partito, e hanno detto proprio che la fantascienza per loro rappresenta il ponte tra il presente e il futuro, che stanno investendo nella fantascienza in quanto vogliono passare dal made in China al created in China. Tipicamente il popolo cinese non ha immaginazione e fantasia, in quanto è stato educato a eseguire, a obbedire a determinati principi e concetti, e vogliono invece finire questa lunga tradizione di importazione del copyright da altri paesi e cominciare ad esportare la loro narrazione, quindi non più soltanto hard power ma anche soft power, storytelling, ok? Le storie, i fumetti, i film, i romanzi. Dal mio punto di vista è una cosa buona, nel senso che è caduto la contrapposizione fino al 1990 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti si sono ritrovati da soli a gestire un po' tutto, e quindi che ci sia un altro potere forte potrebbe in qualche modo, dal mio personale punto di vista, ribilanciare un po' quella che è la distribuzione, l'equa distribuzione di narrazione al mondo. Ai cinesi stessi io ho fatto questo discorso, spero che voi non facciate lo stesso errore degli americani, cioè considerare la vostra cultura, la vostra lingua l'unica fonte di narrazione possibile, ma che vi apriate anche al mondo. Lo dico da scrittore italiano che fa grande fatica a essere tradotto in altre lingue, e lo stesso vale per tanti scrittori molto valenti e molto bravi che ho scoperto dietro al cartellone pubblicitario delle grandi case editrici milionarie, che propongono ovviamente scrittori su scrittori su scrittori provenienti sempre dall'altra parte dell'oceano. Questo è particolarmente vero nella fantascienza, perché negli altri generi non è così, c'è una distribuzione migliore. Quindi Chen Chufan si inserisce in questo fenomeno. È un autore che ha, faccio una breve introduzione, poi lui lascio la parola a lui per parlare, e da qui partiremo per fare una discussione su quello che è la letteratura di fantascienza e la situazione in Cina in generale, il futuro che tra l'altro sta percolando molto velocemente anche da noi. E quindi lui si è ha preso le mosse dalla narrativa breve, ha iniziato a scrivere in età molto precoce, a 16 anni ha già vinto un primo premio con Science Fiction World, che è la rivista più grande al mondo di fantascienza, tira 400.000 copie al numero, laddove Asimov Science Fiction in questo momento e anche in tempi non sospetti tira circa 40-50.000 copie al numero. Quindi c'è un fattore moltiplicativo 10 per, tra l'altro le copie di Science Fiction World si passano di persona in persona, quindi c'è una platea di lettori che sfiora 1 milione di persone a numero. E da una serie di racconti poi si è mosso verso un romanzo che si chiama The Wayside, che mi sarebbe piaciuto pubblicare, ma è un bel tomo che soltanto editori più grandi di me riescono a fare. In questo momento è già stato tradotto in inglese, uscirà anche in spagnolo e in tedesco, forse un'altra lingua.
Germany,
Russian, Japanese. Russian. Russo e giapponese. Ok, quindi lui adesso vi parlerà, e grazie alla traduzione. A volte facciamo dall'inglese, però in questo caso siamo riusciti a trovare anche un valente interprete, e quindi vi lascio a Mr. Chen Chufan.
Grazie.
It's my first time to Milano. I can speak in English, but to show my respect I'll speak in Chinese and have our translator David to translate into Italiano. So he's kind of nervous. Yeah, but I told him to be relaxed. Yeah.
所以我这是我第一次来意大利，然后我发现在意大利跟中国之间有很多相似之处，意大利人跟中国人也很像。
Ha detto che è la prima volta.
Vai, vai,
è la prima volta che viene in Italia, e però ha scoperto che le persone italiane hanno molti punti in comune con i cinesi, e questo insomma l'ha stupito.
Italia e Cina sono due paesi molto antichi, ma io non ho trovato molta storia in Cina, ma in Italia ho trovato molta. 每到一个城市都感觉回到了几千年之前.
Sia la Cina che l'Italia sono due paesi che hanno tanta storia dietro, e solo che in Cina, nelle città, non si respira quell'aria di storia che si riesce a respirare qua. Infatti, insomma, questo è stato molto bello vedere in Italia.
Italia e Cina. 食物都很好吃，所以我在这边不用担心像去到了英国一样没有东西吃。
Sia in Italia che in Cina ci sono tanti piatti tanti piatti molto buoni, e di questo infatti non si è dovuto preoccupare, a differenza di quando è stato in Inghilterra, che non è riuscito a trovare cibo
buono.对，然后意大利人特别的好客，所以特别的 热情，所以我来到这里就感觉回到了中国一样。
Gli italiani sono molto ospitali e si è trovato molto bene nelle prime tappe che ha fatto.
我是在中国的南部广东的一个小城市长大的，然后我是从很小就开始接触科幻小说和科幻电影。
Ok. Personalmente lui è nato e cresciuto in Canton. E da molto giovane ha cominciato a scrivere.
最早吸引我开始看科幻小说的是 Jules Verne 的小说，然后还有 Star Trek 的电影。
Ok. Ad entrare in contatto con Jules Verne e all'inizio con Star Trek, guardando Star Trek.
Che
mentre i suoi coetanei guardavano storie d'amore o storie più di fantasy, lui ha già cominciato a leggere, ad entrare in contatto con la fantascienza.
我第一篇小说是在我大概上小学的时候写的，写的是一个类似于星球大战一样的太空歌剧。
小说?
对。
La prima storia che ha scritto è stata ancora durante le elementari.
写的是关于机器人、太空飞船，然后激光枪等等这样的一些故事。
Okay. Ha parlato in quella storia di robot, di pistole laser, e di astronavi, eccetera.
然后这篇很短的小说得到了我父母，就是一些亲戚朋友的鼓励，这让我能够继续的写下去。
Con questa storia ha ottenuto l'approvazione dei suoi genitori, che l'hanno spinto a continuare a seguire questa strada.
我第一次发表小说是在我16岁的时候就在科幻世界 Science Fiction World这本杂志上，同时也得到了一个奖项。
Come ha già presentato Francesco. All'età di 16 anni aveva già pubblicato la prima storia, che è andata sulla rivista, e gli è già valso appunto il premio.
Il premio Science Fiction World.
Science Fiction World.
Sì. Sì. 就是一直坚持在继续写作，不管我是在学校、在工作，还是一直到现在。
Non è mai stato uno scrittore molto prolifico, ma ha sicuramente la voglia di continuare a scrivere, non importa se è in a scuola oppure al lavoro oppure insomma in qualsiasi fase della sua vita continua a voler scrivere.
因为中国是一个竞争非常激烈的国家，所以很多人可能跟我差不多时候开始写作科幻小说，但是当他们开始工作之后，他们因为生活的压力放弃了写作。
Ok. In Cina la competizione è molto elevata e molti suoi coetanei cominciano a scrivere alla sua età, però dopo per insomma questioni di lavoro eccetera devono abbandonare mentre lui tende a continuare.
所以其实在中国科幻小说很长时间都是被看成是儿童文学的一种。
In Cina la fantascienza viene più vista come delle storie per i giovani, per i ragazzi, per i bambini anche.
它不像它这个概念其实是从西方引进到中国，是从清朝末年开始。
Questo è un concetto che è entrato in Cina dal mondo occidentale a partire dall'epoca Qin negli anni Qin adesso.
1905.
Negli anni tipo 1905.
Qing Dynasty, Lei Qing Dynasty. So, 很多的文学家、革命家，像梁启超、鲁迅，他都通过 科幻小说这种形式想要去教育中国人拥有科学的精神。
Ok. Infatti molti scrittori, molti altri scrittori molto famosi come anche Lu Xun, non so se qualcuno hanno usato la fantascienza come metodo di anche insegnamento verso i giovani.
对，然后到了新中国建立之后， 中国其实向西方学习了非常多的东西，包括用科幻小说来传播科学知识。
Okay. Infatti la fantascienza è un metodo per mandare molti concetti scientifici proprio, cioè fare nascere interesse verso questi concetti.
有一部是在文革之后的小说，叫做《小灵通漫游未来》。小灵通，你就直接说，对对对，对，它讲述的是中国在二十一世纪的事情。想象，那这部小说是在1978年出版的。OK，
dopo la rivoluzione culturale c'è fu pubblicato un romanzo di cui non traduco il nome, ma era scritto nel 1978, ma parlava già del ventunesimo secolo.
因为是在文革之后出版的第一部科幻小说，所以它受到了特别大的欢迎，它卖了300万册。
Ok, era il primo romanzo di fantascienza scritto dopo la rivoluzione culturale. Per questo ha suscitato molto interesse e ha venduto più di 3 milioni di copie.
他描述了一个乌托邦式的未来中国。
Descriveva una realtà cinese utopica.
比如说汽车都在天上飞，然后肉都是在实验室里培养出来的，然后身上的衣服都能改变颜色，这样的一些科技。
Si presentavano delle tecnologie nel libro, ad esempio macchine volanti, carne che si produceva da sola e vestiti che cambiavano colore.
虽然它里面写到了很多东西，现在都没有变成现实，但同时我们也在经历着一个非常科幻的中国。
Tante di quelle tecnologie non si sono avverate, cioè non sono state inventate, ma anche adesso la Cina sta vivendo, sta comunque evolvendosi molto velocemente in termini di tecnologia.
比如现在我们在中国可以用手机完成所有的支付，所以没有人带现金在身上。
Un esempio sono i sistemi di pagamento in Cina. Una persona comune in realtà qualsiasi persona in Cina paga direttamente con lo smartphone ogni cosa, che vada al bar, che vada a comprare cose più, cioè, insomma, più impegnative, e nessuno porta contanti con sé.
我们去乘坐火车、飞机的时候都是可以通过面部识别来通过安检。
Tipo anche per entrare nelle stazioni, sia per anche pagare determinate cose in alcuni posti, c'è la tecnologia del riconoscimento facciale, ad esempio anche per entrare nelle stazioni ferroviarie, in alcune più grandi.
共产党甚至在一些地方用虚拟现实 VR 的方式来教育他的党员.
Il Partito Comunista usa una particolare tecnologia, che è quella appunto della realtà virtuale, per diciamo educare i, oppure sì, insomma, formare i propri componenti del partito.
所以所有这些其实都是发生在 科幻小说里的情节，这个就让我们这些写科幻小说的人非常的焦虑.
Ok, queste tecnologie in realtà sono, derivano molto, cioè si erano già viste nei romanzi di fantascienza, ed è questo che un po' in realtà preoccupa anche loro scrittori di fantascienza.
因为现在由于比如说刘慈欣的三体在国际上获得了大奖， 受到了特别大的重视， 所以科幻小说在中国的地位也是慢慢在提升。
Anche in seguito al successo del libro di
Liu Cixin,
la fantascienza, il genere fantascientifico sta avendo molto successo in Cina.
所以很多包括 媒体、政府还有学术界都会把注意力放到科幻小说上来。
Ok, e infatti la fantascienza attira l'attenzione di sia a livello di istruzione che a livello di media e a livello anche governativo.
比如我们在讨论很大的一个问题，就是科幻跟现实的关系。
Sì.
就是所有这些人。
Ok, e tutti si stanno anche chiedendo del legame tra la realtà e ciò che viene descritto appunto nei romanzi fantascientifici.
比如有一部小说叫 Folding Beijing, 是郝景芳的雨果奖获奖作品。
Un romanzo, Folding Beijing?
Pechino pieghevole, pubblicata da Silvio Socio.
Hugo Awards.
Ha ottenuto molti Hugo Awards.
Uno.
Descrive una realtà in cui le persone di Pechino vengono, cioè, vengono limitate ad una certa zona. Il momento in cui era stato pubblicato questo libro coincideva al momento in cui Pechino aveva la politica di cacciare dalla città, diciamo, le parti più basse della società.
所以很多的媒体把这两个东西放在一起，认为这部小说其实是在描写北京的现实，而不是科幻小说。
E molti media hanno collegato questi due aspetti dicendo che in realtà l'autore non volesse semplicemente scrivere uno scenario fantascientifico, ma che stesse descrivendo appunto la realtà di Pechino di quel momento.
所以这也给这部小说和这个作者带来了一些麻烦。
E questo ha portato anche un po' di problemi all'autore e al romanzo stesso.
All'autrice.
所以现在有两种看法，一种就是说科幻小说就是要离现实远一点，对，就是要表现整个人类的未来。
ed è per questo che gli autori adesso tendono a dover descrivere qualcosa di più lontano dalla realtà, non possono essere troppo attinenti.
一种是我提出来的，我觉得科幻就是应该是现实主义的一种。
Da un lato, però, ci sono allora autori come il signor Chen che ritengono che anche la fantascienza deve essere più vicina alla realtà.
对，包括我在这部小说集里所收录的这些故事，它都是对于现实的一种科幻式的展现。
Compreso in questo libro, questo libro contiene tante storie che in realtà descrivono tante differenti realtà e non solo tramite il romanzo fantascientifico.
因为我们的现实，就中国的现实，已经跟科技如此紧密的结合在一起，只有科幻小说能够把这样的现实反映出来，去探讨一些更深刻的问题。
Okay. La realtà cinese adesso è già molto cioè nella realtà cinese è già molto radicata la tecnologia, ormai nulla si può dividere ed è per questo che il romanzo fantascientifico è il genere più adatto per descrivere la realtà, insomma indagarne gli aspetti più profondi.
因为在中国传统的文学其实现在也慢慢被边缘化了。 很多年轻人他也不读这些纯文学的东西。
E la letteratura tradizionale sta anche vivendo, insomma, sta diventando sempre più marginale e soprattutto i giovani tendono a leggere sempre meno la letteratura tradizionale.
所以当科幻开始兴盛起来之后，很多纯文学的作者他开始来写科幻作品。
Ed è anche per questo che molti scrittori di letteratura, diciamo, posso chiamare tradizionale,
certo.
Stanno cominciando piano piano a scrivere anche loro romanzi fantascientifici.
对，当然在我们看来，很多他们写的只是一个披着科幻外衣的纯文学作品。
E per quanto riguarda, insomma, come la vedono loro, diciamo, veri autori fantascientifici, in realtà quello che fanno gli scrittori tradizionali è più travestirli da romanzi fantascientifici, in realtà stanno semplicemente, cioè, continuando la loro strada. E questo ci porta all'altro problema di cui si discute spesso, del legame tra la relazione tra romanzo tradizionale e romanzo fantascientifico.
在中国很长的历史会觉得说科幻是一种点子文学，就是 idea 为核心的文学。
就是关于一个点子，就是一个
concept， 一个。
OK， prima di questa evoluzione, diciamo, il romanzo fantascientifico era visto come una letteratura più concept.
Just like the literature of ideas, literature of concepts.
Ok, letteratura di idee.
Letteratura di idee.
Concettuale, di idee.
可以不讲究文学性，科幻可以不要塑造人物，可以不讲究文字。
Prima appunto si pensava che la letteratura fantascientifica, cioè, non dovesse avere gli aspetti della letteratura, quindi non dovesse neanche magari per forza avere dei personaggi, avere una trama.
甚至很多科幻小说作家除了 科幻小说之外，他不去读其他的文学作品。
E molti autori prima, cioè autori di fantascienza, non si prendevano neanche la briga di leggere la letteratura tradizionale.
但对于我来说，科幻就是文学的一部分。
Però per signor Chen, la letteratura fantascientifica è comunque una parte della letteratura, a differenza degli altri autori.
就最好的那些科幻小说, 同时也是最好的文学.
E quindi secondo lui i migliori romanzi fantascientifici sono, fanno parte dei migliori romanzi letterari, diciamo.
比如说, 波兰作家莱姆的作品，我就觉得他是放在文学里面也是一个非常好的作品。
Ad esempio i romanzi del polacco
Lem. Stanislaw Lem.
Okay. Cioè i suoi romanzi sono comunque tra i migliori romanzi letterari.
所以对于我来说是 我会去阅读很多的在科幻小说之外的文学作品，不管它是什么样的形式，不管它是什么样的时代，然后帮助我去学习这种文学的技法。
E quindi personalmente lui legge tanti stili, cioè non legge solo fantascienza, legge quanto più può.
那么现在在中国其实科幻小说作家受到了很大的重视，是这是在世界其他国家都看不到的。
Il fatto che in Cina gli autori di fantascienza hanno comunque molto, cioè gli viene riconosciuto molto del lavoro che fanno, quindi ottengono molto riconoscimento, che è un fatto che non si vede in realtà in tanti altri paesi.
Sì. Beh, non sa di un'idea.
Quindi vuol dire che in Cina, cioè, lui si vede questo riconoscimento.
Quindi ogni mese ci sono molte attività che invitano scrittori, scienziati, imprenditori, persino personaggi politici a
parlare. E ogni mese ci sono molti scrittori di fantascienza che vengono invitati ad incontri con sia scienziati, con altri scrittori, con politici addirittura.
就是我会开玩笑说就是 活动太多了, 科幻作家不够用。
E lui prendendo da ridere dice che sono troppi impegni per uno scrittore di fantascienza che non bastano gli scrittori.
就好像中国社会现在 对于科幻作家有一种盲目的崇拜，认为他们可以指出一条通往未来的正确的道路。
E addirittura la società cinese sembra dare troppo credito addirittura agli scrittori di fantascienza, come se loro potessero indicare una via per il futuro.
但是我们非常清楚，我们只是写小说的人。 就是对未来其实跟其他人一样一无所知。
E loro, cioè, sostengono ovviamente di essere solo scrittori, diciamo, e quindi in realtà anche loro del futuro non sanno come, cioè, non sanno come si evolveranno le cose.
所以这种科幻与未来的关系也是现在我们在讨论的第三个问题。
E questo ci porta al terzo problema, cioè il legame tra il romanzo fantascientifico e la realtà.
所以现在伴随着中国科幻被翻译成更多的语言到达世界更多的地方，然后这些中国的科幻的问题跟世界的科幻的问题慢慢交织在了一起。
Ok, c'è anche il problema del... Cioè, visto che i romanzi fantascientifici cinesi vengono tradotti e portati in altri paesi,
Cioè,
si può vedere anche il legame e le differenze tra il romanzo fantascientifico cinese e quello degli altri paesi.
读者，他希望从中国的科幻小说里去了解中国人怎么看待科技，怎么看待未来。
Molti, diciamo, le persone non cinesi vogliono anche in qualche modo leggere i romanzi fantascientifici per comprendere la visione dei cinesi riguardo alle tecnologie, eccetera.
甚至有一本美国杂志叫做《外交政策》，他做了一个专门的采访，对我还有对刘慈欣，就是关于中国科幻里面对未来政治局势的一种判断。
C'è questa rivista americana che si chiama
Diplomatic Policy,
politica diplomatica.
Okay. Che ha fatto un'intervista a signor Chen e all'autrice Liu.
Ah, Jin Fang?
No,
oh,
a Liu.
Interview. Yeah.
Okay, interview.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah.
All of us. Yeah.
问你们什么？
就是关于对中国科幻里面对未来，比如说中美关系的这种判断。
OK， come vedessero loro i problemi attuali, tra cui anche ad esempio le relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti？
很多时候我会觉得说，中国科幻作家被太认真的对待了。
Ecco perché ribadisce che gli scrittori fantascientifici cinesi vengono visti addirittura con troppa importanza.
我们其实只是想写一些有意思的故事，然后能够让读者从里面得到一些娱乐。
E in realtà ci tiene a ribadire che loro siano solo degli scrittori che scrivono delle storie.E in realtà lo scopo principale è comunque quello dell'intrattenimento dei lettori.
对，就是像 Francesco 做的一样，把我们的作品翻译成意大利文，然后能让更多的人看到，我觉得就非常的满足。
E il fatto che editori come Francesco possano tradurre i libri e farli arrivare a più persone possibili.È già una grande soddisfazione per lui, non mira ad altro.
Sì.
Ah, te lo richiederò tra 5-10 anni.
Grazie. Grazie. Okay, open to more questions. Yeah.
Prendo io un attimo la parola per anche completare alcune cose su quello che ho visto anch'io e quello che poi lui mi ha raccontato durante questa settimana in cui siamo stati insieme tutti i giorni qui in Italia. E una cosa, ci sono alcune cose fondamentali che così mi sono rimaste particolarmente impresse per darvi il senso di quello che sta succedendo. La fantascienza ha avuto un grande salto, I will talk about the exam. Ha avuto un grande salto nel 1999, perché l'esame di maturità dei cinesi a 18 anni aveva questa traccia: che cosa succederebbe se le memorie fossero trasmissibili. Questa traccia ha scatenato una cosa incredibile, perché era praticamente il tema della rivista Science Fiction World, e tutte le famiglie cinesi che avevano un figlio o una figlia che doveva fare l'esame di maturità si sono ritrovati a dover leggere, a comunque a credere che leggere la fantascienza potesse aiutarle a superare l'esame di maturità. Per cui questa cosa ha aperto appunto alla fantascienza in maniera molto consistente, no? Immaginate se una cosa del genere succedesse in Italia. No, se succedesse, ho detto, no? Forse resisterebbero, non lo so. Lì, ovviamente, essendoci un atteggiamento, diciamo, di collaborazione rispetto all'autorità, questa cosa viene seguita, viene in qualche modo portata avanti. Mi pareva particolarmente interessante perché, appunto, una delle cose in cui credo particolarmente è che la fantascienza debba essere portata nelle scuole, non soltanto per il suo diciamo valore letterario, ma per la capacità di divulgare. E qui magari sarà un po' diciamo vecchio stile, quello che comunque ha avuto l'influenza anche nella fantascienza cinese, cioè l'elemento divulgativo, l'elemento che tra l'altro è esistito anche nell'opera di Hugo Gernsback, è esistito nell'opera dei cosmisti russi, esiste anche nell'opera della generazione Balin Ho, cioè gli autori che sono nati tra gli anni 80 e gli anni 90 e che rappresentano oggi quello che è la fantascienza contemporanea. Non c'è necessariamente una cesura su questo. Le tecnologie di cui lui sta parlando e che vanno al di là del pagamento dei beni, vanno anche a incidere sulle relazioni, i rapporti sentimentali passano attraverso il telefonino, vanno a incidere su elementi politici. Non so se avete sentito questo progetto per cui alcune persone sono state ad alcune persone è stato impedito di comprare un biglietto del treno o dell'aereo perché non avevano abbastanza like o un profilo diciamo accettabile che ricorda palesemente la puntata Nosedive di Black Mirror. Quindi queste cose fanno parte della loro realtà, non sono fuori, e quindi vanno conosciute. E qui arriva ovviamente la grande questione, cioè quello che ho intercettato io è un'oscillazione tra la distopia e l'utopia. Da una parte c'è la tendenza dello Stato cinese che ha un approccio paternalistico, cioè a differenza del nostro che se ne frega altamente delle proprie generazioni future, loro ci stanno investendo pesantemente. Ed è una domanda che io ho fatto a più persone in Cina, cioè siete così convinti che uno Stato paternalistico che ti dice che questo è quello che dovresti fare e però ti dà la possibilità di investire, di creare start-up, di creare una tua carriera in un settore come la fantascienza che da noi appunto è impossibile, di avere delle cattedre di fantascienza? Il professor Wu Yan, che ho avuto il piacere di conoscere e di invitare l'anno scorso qui in Italia, ha seminato scrittori di fantascienza e critici che adesso siedono nelle cattedre di Xia Jia, di Pechino, Fei Dao, di Chongqing, Jiang Fan, di altre 4-5 grandi università, insegnano fantascienza. Quindi questo tipo di approccio mi sembra qualcosa di positivo. Dall'altra parte, l'elemento distopico è non mordere o non sputare nel piatto, no? Dove mangi. Quindi rispetto al nostro invece di Stato che se ne è strafregato, no? Che di fatto non ti consente di avere una famiglia, non ti consente di avere un mutuo, non ti consente di avere un lavoro stabile, non ti consente di guardare al futuro in nessun modo, qual è peggio? Non lo so, io ho fatto questa domanda e lui l'altra volta ha dato una risposta. You want to answer that question I made you the other day in Reggio Emilia, whether the state gives you the directions? Well, here doesn't give you any direction at all. What is good and what is bad in this? Or shall I summarize what you said to me yesterday?
Yeah,
okay. Di fatto lui ha detto che la risposta ovviamente non è semplice, nel senso che oggi vediamo questo, cioè vediamo questo atteggiamento propositivo nei confronti della fantascienza, ma domani non si sa quello che il governo può decidere, cioè come i soldi te li dà, te li toglie. Quindi dal mio punto di vista vabbè, per adesso ce l'ha dati, a noi non ce l'ha mai dati, quindi per me da una parte va bene, no? Però dall'altra ovviamente vi faccio un esempio pratico, gli organizzatori della convention di Chengdu sono andati a chiedere al responsabile del partito, abbiamo bisogno di $400,000 per fare questa convention, e lui ha detto no, facciamo 800 perché è importante. E c'erano ovviamente gli effetti speciali, c'erano i danzatori di Kung Fu, i rapper, c'erano i fuochi d'artificio, c'era 2000 persone gratis. Gratis perché credono nella diffusione di queste opere che contengono per loro dei messaggi importanti. I messaggi ovviamente vengono in parte strumentalizzati. Dal mio punto di vista, piuttosto di uno che se ne frega altamente, magari è meglio così, però ovviamente lascio a voi, no? la decisione finale. Esiste un problema, Vi faccio una battuta, diciamo un aneddoto curioso per dirvi come possono essere. Ho mandato un racconto di fantascienza italiano, un racconto mio, che era, aveva a che fare con degli immigrati che partono dal Nord Africa, la nostra situazione, e vengono bloccati da un muro che viene stampato nel mar Mediterraneo in 3D e vengono raccolti da una nave che li porta nell'Oceano Indiano, dove viene terraformata un'isola, e lì vengono portati. L'ho mandata a Science Fiction World, che è posseduta dal Partito Comunista Cinese. Mi ha detto: no, un problema, il racconto è bello, ci piace, però il problema è che questi immigrati sono musulmani e quindi noi abbiamo un problema con la minoranza etnica musulmana, non lo vogliamo pubblicare. Ho mandato a un altro editor, a un'altra rivista, e mi fa: ma facciamo così, invece di portarli nell'Oceano Indiano, portiamoli sull'isola di Hainan in Cina. Così noi siamo quelli che li salvano. Ecco, la censura è stata girata in questa modalità creativa, e quindi esiste, certo che esiste. Ci sono scrittori come Han Song, che sono stati costretti addirittura a cambiare il linguaggio in cui scrivono e sono diventati estremamente criptici, ermetici, proprio per cercare di togliere il più possibile la comprensibilità e sfuggire al controllo. E quindi i suoi racconti sono molto complessi da capire, molto complessi da tradurre ancora di più, ed è stato definito un po' il Kafka, diciamo, cinese. Esistono questi temi sensibili, per cui ovviamente non si può criticare apertamente il partito. Di fatto però io ho pubblicato dei racconti che sono stati pubblicati in Cina, dove una setta, un gruppo di persone usano il linguaggio dei segni per trasmettere parole che sono vietate. Mi sembra una cosa abbastanza pesante, però è stato pubblicato. Quindi è un po' qualche cosa che secondo me sta sfuggendo. Poi c'è questo controllo che in realtà è molto forte sulle opere scritte. La cosa più difficile da ottenere in Cina è il codice ISBN, che per noi è una roba che diamo via così, per loro è esattamente il contrario, costa tantissimo, soltanto poche case editrici tendenzialmente affiliate o comunque dove si può diciamo controllare il contenuto delle opere riescono ad ottenerlo, mentre sulla parte web le cose vanno un po' più così, ovviamente non riescono ad arginare tutto. Ci sono romanzi di Liu Cixin che sono assolutamente vietati e che lui stesso non vuole che vengano pubblicati per problemi personali, quindi è una situazione variegata. Quello che a me, diciamo, ha colpito è questo, cioè soprattutto nel nostro paese e in tutto Occidente, due elementi. Uno, quelli che dicevano che la fantascienza era morta guardavano sempre da una parte e non si sono accorti di quello che sta succedendo dall'altra, e quindi meno male, perché non è morta. L'altra cosa è che, andando alle convention in Europa, negli Stati Uniti e in Cina, mi sono accorto che da una parte l'età media è tra i 45 e i 65 e da là è dai 16 ai 30, quindi se c'è da investire 2 lire probabilmente è meglio investirli dove la demografia ancora aiuta. E c'è un entusiasmo, una voglia, una passione, che probabilmente legata anche al fatto che c'è una giovane età, che c'è una ancora immaturità rispetto a certi temi, però ci sono autori che ovviamente, magari vi faccio un riassunto breve, avevamo una presentazione, però diciamo non c'è la possibilità di fare tutto, poi volevo lasciare spazio alle domande. C'è una generazione di scrittori più maturi, che sono, diciamo, i cosiddetti quattro generali, cioè Liu Cixin, Wang Jingkang, Han Song e il quarto non mi ricordo mai, scusate. E poi c'è una generazione di giovani scrittori, questi della generazione Balin Ho, dove appunto c'è Chen Chufan, c'è Xia Jia, c'è Bao Shu ed altri, che di fatto intercettano tutte queste che sono le tendenze dell'attuale rapporto tra questa popolazione e questo enorme esperimento sociopolitico di massa che viene fatto. In questo momento la Cina è uno dei paesi che sta investendo di più nelle energie rinnovabili, laddove gli Stati Uniti sono usciti dal trattato. In questo momento la Cina sta costruendo questo One Road, One Belt, che è un enorme tracciato di alta velocità tra Xi'an in Cina e l'Europa, e stanno ovviamente quindi costruendo tutte queste infrastrutture, creando anche degli elementi politici non indifferenti. Magari avrete intercettato anche voi il fenomeno delle ghost town in Africa. Stanno costruendo delle intere città vuote, completamente vuote, dove esistono gli scheletri dei palazzi, le strade, tutto, perché che cosa stanno progettando? Ora, lo scrittore di fantascienza certo non deve essere, no, caricato di delle aspettative di un'intera nazione, però questo ondeggiare tra una, ok, ci facciamo portavoci di un, non dico propaganda, ma di un elemento di diffusione della cultura cinese, no? Comunque io pubblicando queste cose tolgo spazio ad altri, e quindi scelgo di fare questo tipo di proposta culturale. E dall'altra parte l'elemento personale, il fatto che appunto debbano arrivare al punto a volte di autocensurarsi, non è tanto più un discorso di censura dall'alto, è un discorso per cui si rendono conto che alcuni temi è meglio che non li scrivano. E, però secondo me questo, non so se è legato appunto a una transizione, a un momento, oppure se questo continuerà ad essere così. Non so, magari questa è una domanda che vorrei fargli.
Do you think that this approach of the paternalistic state will last? This giving you the directions of, or it doesn't exist, and you feel that it's just not so pressure on you.
For now, it's okay.
Okay.
Yeah, but things change very rapidly in China. So this year is like, this next 3 months may be totally changed, so nobody knows.
So, meno male che sei arrivato allora.
Yeah, especially this year, a lot of like film and TV on historical like genre and fantasy, and a lot of things was banned. It was forbidden to produce this kind of film and TV. So right now, science fiction is a big hit, so it's maybe realism and science fiction right now too mainstream. So a lot of things, like, they used to be a project of fantasy, but right now they try to change to a science fiction so they can keep on the production. So a lot of pseudo science fiction will come out.
Mm-hmm.
Yeah, so, but who knows what happened next year.
Ok, faccio brevissimamente solo una introduzione del testo e poi vi lascio alle domande. E io ho raccolto 8 racconti che hanno a che fare appunto con quello che dice lui, cioè spesso è la relazione tra l'uomo e la tecnologia in un'ottica appunto di futuro prossimo, ok? Ci sono elementi che hanno a che fare spesso con l'alienazione legate e mediati dalla tecnologia. E lui ha lavorato per Google, per Baidu, e quindi si è trovato per molti anni ha gestito anche un'azienda di realtà virtuale a Pechino, e quindi è una persona estremamente competente da questo punto di vista. E tra l'altro mi raccontava che ha fatto questo originalissimo esperimento di scrittura insieme ad un'intelligenza artificiale. Un suo collega di Google gli ha passato un software nel quale lui ha immesso tutti i suoi racconti, e è uscito fuori qualcosa. Questo qualcosa è abbastanza poetico, a quanto diceva, e però la cosa particolare è che si è ritrovato lui a scrivere per la macchina, andando a editare quello che aveva scritto la macchina e non il contrario, e quindi ha cominciato a sentire questo rapporto un po' strano, dove appunto noi siamo sempre nella parte soccombente, diciamo. Però speriamo che le cose possano essere, non lo so come che piega potranno prendere, però è interessante come gli algoritmi cominciano ad entrare anche in questi ambiti. Ok, io spero e credo che ci possano essere delle domande, quindi lasciamo una mezz'oretta di tempo per questo, insomma. Se no, ovviamente vado io a braccio con lui. Se ci sono domande...
Faccio in italiano,
sì.
E
lo traduce... Ok, sì.
Allora, una delle caratteristiche che ho percepito nei racconti di scrittori cinesi, o anche del romanzo, quelli più noti, è che la tecnologia è all'interno del testo, naturalmente, cioè fa parte della narrazione senza diventarne il cuore, ma è data per scontata, come tante cose in cinema. Inoltre, i vari racconti hanno un mix di ambientazione notevolissimo, cioè non è come la fantascienza occidentale dove ci sono i distopici, quelli spaziali, cioè dove il sottogenere è molto caratterizzato. Nei loro testi c'è un mix molto sapiente. In parallelo...
Però fallo tradurre, sennò Boraccio...
Sì, scusa.
他说是就是感觉中国的文学有些特点的哦，特点是科技的话，他就不用直接去介绍，好像他已经在那个环境里面一样。然后好像外国的那些的话是，比如说分得很清楚嘛，有些是乌托邦，有些是讲星空，有些是讲各种环境的哦，好像中国的这个科幻。 就会把所有东西都融入在一起，融入的很好，是有点这样的意思。
E questo secondo lui, volevo sapere se era secondo lui il punto caratteristico della fantascienza cinese, almeno quella che io ho letto qua in casa.
Ok, 他问你就是这个，你会不会觉得这些是中国科幻的特征？
Grazie.
cioè questo in realtà deriva molto dallo sviluppo della storia, diciamo, della fantascienza cinese. La fantascienza cinese si è sviluppata in realtà negli ultimi 40 anni a seguito della liberalizzazione della Cina, ed è per questo che in realtà comunque ha assorbito molti elementi della fantascienza occidentale.
So,像美国，它可能是有一个 流派一个流派慢慢的发展起来，但中国就是所有的流派同时都涌了进来。
E quindi se ad esempio in America ci sono state varie correnti, si è sviluppato prima questo, poi in seguito quel, cioè insomma gli argomenti si sono, diciamo, in qualche modo sviluppati gradualmente, la Cina ha quasi subito di colpo tutte queste influenze.
所以很多的作家其实他都是 同时接触到又是太空歌剧又是 cyberpunk 又是所有的这些不同的东西，所以他会模仿所有这些东西。
Quindi anche gli autori cinesi hanno appunto insomma hanno letto di colpo cioè tutti questi romanzi e hanno, diciamo, anche un po' preso ispirazione dai vari elementi, sia cyberpunk, sia lo spazio, eccetera.
Quindi,我觉得这可能是中国科幻的一个特点，就是它融合了很多不同的元素、不同的这种风格类型在一起。
E questa può essere una caratteristica della letteratura fantascientifica cinese.
Io chiederei a Mr. Shen se all'interno di questo discorso che ha descritto c'è il tema tradizionale e universale della conoscenza e della cura di sé, del proprio corpo e della propria psiche. Prego.
Questa è una domanda che mi ha fatto. 就是关于知识，还有自己灵魂的什么修养的话。Did
you understand?
No.
No, perfect.
Well, he wants to know if the theme of the self-caring and health and credo di capire gli elementi spirituali are relevant or present in your fiction or in Chinese science fiction.
Self-care,
the spirituality and the caring of yourself, your identity, your well-being. Sort of confusion
thing. Per affrontare poi i temi della tecnologia applicata alle scienze della vita, la biologia, la medicina, quindi come si affronta il tema del fine vita, della prospettiva, diciamo, di allungare indefinitamente l'esistenza.
Ah, okay. No, he's going into post-human. Okay, the theme of post-human to make your life longer. How do you deal with that in Chinese science fiction?
Yeah. 这本集子里很多的故事都是关于这方面的小说，就是关于科技改变了人之后，人怎么样去得到一种新的平衡的方式。
OK， dice che anche in questo libro sono raccolti molti racconti su come una volta che l'uomo è stato influenzato, diciamo, dalla tecnologia, come riesce a ritrovare un equilibrio dopo queste influenze.
Per esempio, qui c'è un libro chiamato Li Jiang de Yu. Ha scritto che l'uomo per il tempo di percezione può attraverso la tecnologia per tagliare o tagliare.
对什么的感觉？
对时间。
啊，c'è un racconto particolare, i pesci di del fiume
Liang. I pesci di Liang.
Di Liang, si è detto. Ah, ok. Okay. In cui racconta, 是说，
人对科技改变人对时间的这种感知。
啊，su come l'avvento della tecnologia cambia in qualche modo la percezione del tempo da parte dell'uomo, se diventa più veloce, diventa più lenta.
对，比如说，劳动者，就是他会时间感被调快，这样他会工作效率更高。但是像一些，统治者，他会调慢，这样他能获得更长的寿命。
统治者？
政客。
Cioè, da un lato pensa che per i lavoratori manuali, diciamo, la tecnologia influisca accelerando i tempi. Infatti il lavoratore deve adeguarsi alla tecnologia e lavorare più velocemente. Mentre per quanto riguarda diciamo i potenti, i politici o quelli che insomma quelli che comandano, la tecnologia è più un modo per controllare meglio e quindi allungarsi comunque la vita in qualche modo.
Quindi, 但是当你的时间感知跟你的身体发生不同步的时候，人就会失去平衡。这时候他就需要去寻找新的平衡。
Nel momento in cui la tecnologia appunto sfasa un po' i tuoi tempi. È in quel momento che devi trovare un nuovo equilibrio e un nuovo modo con cui relazionarti alla tecnologia. Questo tipo di storie è comunque contenuto in questo libro.
Sì.
una domanda un po' più tecnica, lo dico anche in italiano, dato che le tue storie sono molto complesse, come scrivi le tue storie? Cioè hai dei processi di scrittura, delle abitudini, delle strategie?
Okay. 他现在是问你如何写的方式，就是你写的方式，他说你的故事很复杂。
就是你是按照什么策略啊，你是按照什么心理过程来写的？写每一个故事的过程可能都不太一样，有一些是从一个点子就 idea 出发，有一些可能是从身边某一个人他身上发生的真实故事去取材。Okay.
Il processo può essere veramente singolare da storia a storia. Alcune storie partono da un'idea che nasce, insomma, così, mentre altre prendono ispirazione da fatti che accadono vicino a lui, ad esempio a persone care a lui, a persone vicine a lui, e prendere da lì l'ispirazione.
Ok.
In genere pensa prima all'inizio e alla fine della storia. E la maggior parte del lavoro sta nel pensare a come collegare l'inizio che ha già preparato e la fine che ha già preparato.
Tell her the spaghetti thing.
Ah, yeah. 对，然后。 发现就是在中国人的这种写作对于时间的处理跟西方人不一样。Penso
che questo modo di scrivere distingue un po' i scrittori cinesi dagli scrittori occidentali, secondo lui.
因为我 的小说被翻译成英文的过程中，我会读两个版本的东西，然后有时候，对于英语的读者，他会觉得你的故事不是发生在一个线性的时间里。线性。linear。啊。你是说，你说哪里？就是整体来说。
Questo me l'ha raccontato l'altro giorno, lo riferisco io. Faccio prima, scusa. No, vuole dire questo, che noi abbiamo spesso un approccio lineare alla narrazione, mentre loro hanno un approccio meno geometrico, o perlomeno hanno un tipo di geometria un po' più complesso che lui è arrivato a definire spaghetti. Ok, cioè si lasciano la possibilità di saltare in maniera molto più libera, in maniera anche temporalmente, di costruire quindi una narrazione un po' più articolata rispetto a quella che è la nostra struttura un po' più rigida della progressione della scansione temporale.
Poi fa scaturire un metodo.
Lui mi ha raccontato che questa è una cosa che utilizza e che fa parte un po' anche dell'approccio orientale, per cui le cose sono spesso circolari, molto più circolari che non da noi. Ovviamente anche noi abbiamo una narrazione circolare, però nella loro mentalità è più normale, più semplice avere questo tipo di approccio rispetto a quello nostro, ecco.
Grazie.
Come? Esatto, però tra l'altro l'hanno inventati loro, quindi...
Io ho premesso che, come appassionato di fantascienza e persona che si occupa di fantascienza, mi trasferirei in Cina domani mattina. È una specie di partita dei Baocco. Ho sentito tutto questo racconto che faceva su come è vista la fantascienza dal governo, dagli scrittori, e chiaramente c'è un parallelo molto chiaro con quello che è stato in Russia, con la fantascienza russa dell'epoca comunista, insomma, no? Con un governo che vede la fantascienza come strumento di educazione dei giovani e con gli scrittori che invece la vedono come strumento per dire cose che non si possono dire, oltre poi alle riviste che vendevano centinaia di migliaia di copie, cosa che anche lì erano, vedevamo in Russia invidiandole naturalmente. Volevo sapere se di questa fantascienza russa è arrivato qualcosa in Cina, se ci sono stati dei contatti e se in qualche modo ha avuto un'influenza o comunque se la conoscete.
cosa faccio appunto if there's a Russian science fiction arrived in China and if you know it and if it has played a role just like it used to have this role also in Russia to educate and from one side and the authors on the other side had to critique the system. So what's the influence of the Russian science fiction in China?
Sure, answer in English. Oh. 苏联科幻小说其实在建国以后很长一段时间都影响了中国的科幻小说。
Sì, l'influenza è sicuramente stata, soprattutto dopo la liberalizzazione della Cina.
包括对于科学知识的普及这样一个功能，其实一直到现在还是影响非常深远。
Anche adesso influenza molto in realtà la letteratura cinese.
所以现在其实有，为什么国家这么重视科幻小说？其实很大一部分原因就是这些官员他其实接受的还是苏联科幻小说的那种概念。
OK。Il motivo per cui comunque il governo, insomma, anche la politica cinese dà tanto credito alla fantascienza deriva ancora dalla comunque educazione politica di stampo insomma, Unione Sovietica che hanno avuto i politici cinesi.
包括让中小学生去阅读科幻小说写作科幻小说现在有这样的征文比赛就很多在全国都是为了让他们更好的去接受科学知识
il fatto che già dalle elementari i bambini debbano leggere e comunque provare a scrivere anche loro racconti fantascientifici è un modo anche per spingerli a entrare in contatto con la tecnologia, ad avere un pensiero sulla tecnologia.
但是对于我们来说，我们有策略的去利用这一点，然后让青少年去读到更广阔的不同类型的科幻小说。
你说你们是？
科幻作家。
是说，
就是我们借助这样的一个政策上的一个
好处吗？
对，
对，然后让大家
对，就是比如说我们刚出版了一本小说集，是叫做《给孩子读的科幻》，那么其实里面收录了很多，就是包括了有批判现实的这种科幻。也包括了有科学普及的科幻，就不是光是从普及知识的这角度让小朋友去接触科幻，而是让他接触更广阔的一个科幻的概念。
Sfruttando anche questo questo favore nei confronti dei racconti fantascientifici, loro autori tendono anche a sfruttare appunto questa possibilità per portare i bambini a da approcciare non solo la fantascienza ma altri aspetti, la tecnologia oppure l'educazione più ampia, eccetera.
包括我们会受邀请去很多的学校里讲科幻小说如何在西方激发很多的科学工作者，就科学家去做研究，然后最后成就某一项发明这样子。
Infatti gli autori vengono spesso invitati anche nelle scuole per raccontare come, come anche all'estero, nel mondo occidentale, la fantascienza possa influenzare molto anche le scoperte e le invenzioni da parte degli scienziati.
Perché in Cina molte cose sono necessarie per un uso utile. Sì, quindi anche in Cina molte persone si chiedono questo ha un uso utile.
Perché in Cina c'è molto pragmatismo e quindi si tende a chiedere a cosa serve questa cosa e quindi anche la fantascienza deve rispondere a questa domanda, cioè a cosa serve la fantascienza.
所以我们科幻作家有时候就像一个 销售，我们要让更多人觉得科幻小说有用，这样我们才能够壮大自己。
Infatti gli scrittori hanno anche questo compito di dover rispondere alla domanda, insomma, a cosa serve la fantascienza, e devono pensare anche dei modi per, diciamo, vendersi meglio.
Sì. C'era lui che aveva chiesto.
Sì, io volevo ringraziarlo pubblicamente per un'antologia che ho letto e che mi ha felicemente sorpreso, perché non immaginavo di incontrare dei racconti che mi hanno preso quasi tutti, per come sono stati scritti e per le tematiche che ha sviluppato.
他说就是非常感谢你，就是能够写出这样一个，就是能让他读到这么好的一本书嘛，他觉得里面的都很有意思，然后就这样。
Il tema specialmente dell'ibridazione, quindi dell'ibridismo, della fusione tra l'uomo e la macchina, l'uomo e gli oggetti esterni e il racconto più bello per me è quello che dà anche il titolo al libro, all'antologia, dove descrive in modo per me verosimile, non certo veritiero, ma verosimile, certo, la fusione tra la mente di un verme e la mente di un uomo, perché c'è un esperimento dove quest'uomo...
Senza spoiler.
Ha solo questa chance di... introdurre nel verme la sua mente, ed è questa fusione, quindi questo ibridismo, che mi ha affascinato, che mi ha preso, cosa che per me è una novità, perché io sono ancora legato ai vari Clark, Asimov, alla space opera e agli autori un po' più moderni come Robert Sawyer, il canadese, che scrive secondo me dei libri molto belli. Grazie a lui ho Grazie. Cominciato a vedere che c'è anche dell'altro.
Non solo in Oriente. La qualità, per fortuna, la qualità per fortuna arriva ovunque.
Grazie.
Okay.
I understand.
Allora, da un lato appunto c'è il grande interesse della Cina per la produzione propria, autoctona di fantascienza. E che mi chiedo, anche dall'esperienza che stai avendo, qual è l'accoglienza a Chen, chiedo quale secondo lui potrebbe essere il valore aggiunto di una fantascienza estera, okay, attuale,
okay,
e per esempio per te come vedi l'accoglienza che sta avendo anche la tua fantascienza, okay, la fantascienza italiana.
Okay. He wants to know, yes, the Chinese want to promote their science fiction, but what do you think of the value of non-English or non-Chinese science fiction, other kind of science fiction? What do you do you think there is a value in that? Are you interested in that as the publishers, I mean, in general?
In China,
yes. There is an openness to non-English science fiction.
Yeah, I think China is one of the most hospitality to translation literature in the world. So even now, every year, I think we have over 20,000 type of translation literature in China, so imported to China from all languages. So of course English is one of the largest, but also others, those like very small languages, they are all been translated into China. So we read so many science fiction from different languages, from different countries, since we were kids. Russian, Japanese, and Polish, Czech, and from Nordic, and right
French.
Now there's French, for sure. French is the earliest one, yeah, Jules Verne. And now we're also doing like translation from Korea, from Southeast Asia, and from India, from Africa. as well. So they are not that much, but also be translated and introduced to China. So I think China is quite open to all kind of like different culture, language, background, science fiction, just in case it's good story. So, well, pretty much welcome all kind of science fiction, also Italian. So right now, Francesco's novel, Next Human, is like under
evaluation.
Yeah, evaluation with one Chinese publisher in China. So they might translate his story into Chinese. Yeah.
Quello che posso aggiungere dal punto di vista invece di future fiction, diciamo che la scorsa volta ho firmato un contratto come editor per pubblicare i racconti che ho pubblicato in inglese su Future Fiction per un editore di fantascienza, diciamo non è un editore di fantascienza, è un editore di scolastica, prima tiratura per partire 10.000 copie. Tentiamo questo esperimento in Cina. Loro, diciamo, vogliono introdurre queste storie dal mondo nelle scuole e nelle università. Non è un editore di fantascienza, è un editore appunto di scolastica. Adesso le stanno traducendo in questi mesi e adesso vado là e vediamo. Ci sono, come diceva lui, ci sono tanti altri editori che vogliono capire appunto nello specifico, siccome loro hanno tre o quattro grossi riferimenti americani, Mike Resnick, hanno Sawyer come autore, però hanno Galaxy Edge, poi hanno Clark's World, poi hanno Neil Clark. Vogliono capire, ovviamente, capito, Stati Uniti, no? Però anche altro. E loro hanno spesso questa politica, se pensate alla One Road, One Belt, hanno questa politica di accerchiamento, chiamiamola così, cioè vanno sui paesi più piccoli per poi pian piano crescere. Ovviamente sugli Stati Uniti vanno diretti perché hanno un rapporto, no, storico. Però l'idea di farsi degli amici lungo la strada non è una cosa peregrina. Per cui, per me che faccio questo mestiere di leggere tutte queste storie dal mondo e poi pubblicarle su una piccola realtà, avere un partner in Cina mi dà un po' più di peso, insomma. E per cui posso confermare che c'è un interesse. La scorsa volta, alla prima convention di Asia Pacific, io non c'entravo nulla, ma sono stato invitato lo stesso, perché da italiano sono andato lì, c'era il coreano, l'indiano, il filippino, il giapponese, c'era il russo, ovviamente, Singapore, tanti paesi, e quindi stanno cominciando a far arrivare da tanti paesi diversi i professionisti, diciamo, o gli scrittori più interessanti di questi paesi. Lo fanno in maniera un po' disarticolata, non è che hanno una strategia precisa, unita, ognuno va un po' così, però ci sono 4-5 realtà grosse con dei distinguo, perché poi sono realtà strane. Ci sono queste compagnie private finanziate da business angel, cioè venture capitalist, che investono nella fantascienza. Ok, lo so che e, a parte la parte statale, quindi c'è anche la parte privata. E dobbiamo chiudere?
Sì.
Ok, va bene, non lo so, ho visto la tua presenza incombere, quindi per cui si fanno poi da intermediari verso altre case editrici. Quindi c'è una realtà che sta crescendo bene, con qualità. Questa è la cosa importante, cioè lì la fantascienza non è considerata cosa per i ragazzi, c'è anche questo, ma è considerata bene. Non abbiamo parlato dell'aspetto i critici, ma l'accademia e le università producono saggi sugli scrittori di fantascienza, cioè tutto è abbastanza unito. Esatto.
Bene, allora, scusate, okay. Interrompiamo. Grazie. Vi ringraziamo innanzitutto Chen Chufan per aver partecipato e Francesco Verso. Vi ricordiamo, qua ci sono i loro romanzi, se volete farli autografare, farli firmare.
Vi ricordiamo che Francesco Verso e Clelia Faris saranno domani mattina al primo evento alle 10:30. Poi potrete ritrovare Chen Chufan e Francesco Verso alle 17:30 a Cascina Turro, dove ci sarà un caffè scientific. Quindi vi lascio al vostro autore, ai vostri autori, i loro libri e alla cassa.
Un ottimista, un grande ottimista.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svelto. Entra in macchina.
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
Di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
No, sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.